Allora, apriamo il nostro dibattito. Sono le 12:34, siete all'ascolto, questa è l'ultima tranche del nostro programma, andremo avanti fino alle 13 col dibattito e con gli ospiti che tra poco vi presento, poi lasceremo la linea ai colleghi dell'informazione con gli aggiornamenti del radiogiornale. Accolgo anche Francesca Rodesino che è qui in studio con me. Ciao, bentrovata.
Grazie Enrico, buongiorno agli ospiti e al pubblico in ascolto anche da parte mia.
Allora, accennavo poco fa che in questi giorni a Verso, presso l'Accademia Dimitri, si sta svolgendo un convegno dal titolo Comicità 23 che mira ad esplorare i meccanismi e le teorie della comicità, dell'umorismo e del riso, tema al quale noi qui ad Alphaville, Rete 2, teniamo molto, va detto, va sottolineato. Il comico rappresenta un fenomeno complesso, prismatico, potremmo dire, che ha da sempre accompagnato la vita sociale e creativa delle persone, da Aristotele a Pirandello, passando per Bergson. I tentativi fatti per cercare di catturare e definire questo fenomeno sono innumerevoli. Il comico continua a interrogare e affascinare, ma può sollevare anche alcuni aspetti critici. Oggi vorremmo dedicare il dibattito proprio a questo, l'importanza della risata, la necessità, eventualmente proprio i limiti dell'umorismo e la ricerca del comico. L'attualità ci aiuta sempre in questo senso. Pensiamo ad esempio ai dibattiti in Francia attorno al diritto di satira, per esempio, Charlie Hebdo e compagnia. L'umorismo è una capacità che conosciamo ma che fatichiamo a descrivere. In fondo, come dire, è più facile ridere che motivare il perché del riso. Che cos'è il fenomeno comico? Come può essere compreso, descritto, provocato? Beh, questa sarebbe veramente la pozione magica. Queste sono alcune delle domande alle quali tenteremo di dare risposta noi questa mattina e attorno alle quali sta lavorando appunto questo convegno a Verso Comicità 23. Allora, saluto gli ospiti che sono collegati con noi in diretta telefonica. Intanto Alessandro Serena, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Ha appena tenuto un intervento proprio a Verso. Serena insegna storia dello spettacolo circense e di strada all'Università degli Studi di Milano, è autore, regista e produttore di spettacoli di teatro circo italiano e collabora come autore e consulente di programmi TV su Rai e Mediaset proprio dedicati al circo. Numerose le pubblicazioni, ne segnaliamo qualcuna: Storia del circo, pubblicato nel 2008 per Mondadori, Il circo oltre il circo, Mimesis 2011, Consigli ad un giovane clown con David Larible e Massimo Locuratolo nel 2015. E saluto anche e torno ai nostri microfoni Carlo Amatetti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Collegato anche lui al telefono, Amatetti è l'editore di Sagoma, casa editrice proprio specializzata in storia della comicità e narrativa umoristica, è autore di Non c'è niente da ridere, un bel podcast di cultura comica disponibile su Rai Play Sound, dove traccia alcuni profili importanti di personalità che hanno vissuto nel comico ma attraverso vite che sono state tutt'altro che comiche, vite anche tragiche. Già nostro ospite, forse lo ricorderà qualcuno tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, in occasione di un dossier dedicato proprio a caricature, maschere e comicità. Tra l'altro è in uscita per Sagoma, ci teniamo a sottolinearlo perché è un autore che amiamo tantissimo, Il numero uno sono io di Steve Martin, del quale presto parleremo proprio qui ad Alphaville, scritto da Steve Martin ma disegnato da Harry Bliss, che è un vignettista importantissimo del New Yorker. Allora io porrei in apertura una domanda a bruciapelo ad entrambi: perché abbiamo bisogno di ridere? Partirei con Alessandro Serena.
Ma intanto grazie per la roboante presentazione. In realtà, tra tutto quello che hai detto così gentilmente, professore, autore,
mancava roba
di programmi televisivi. No, ma la cosa più a cui tengo di più io, per una battuta, io sono un ex bambino del circo, sono un nipote di Moira Orfei, ma lo dico perché in qualche modo introduce la mia risposta alla tua domanda, perché mi occupo prevalentemente di comicità al circo, e al circo, per esempio, c'è grande bisogno della comicità. Per che motivo? Perché, lo dicevo poco fa ai miei gentili auditori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, perché se ci pensi al circo si alternano virtuosi del corpo, ammaestratori di animali, laddove ancora gli animali sono in uso, quindi dei supereroi, corpi statuari, uomini e donne capaci di virtuosismi incredibili, e il clown che l'attimo dopo che sono usciti 12 acrobati trapezisti canadesi, prima del lanciatore di coltelli che rischia la vita tutti i giorni, esce un clown e deve avere la stessa forza di attrarre il pubblico e facendo ridere. Quindi vuol dire che attorno ai supereroi, ce ne sono anche troppi nella nostra vita, c'è anche bisogno dell'uomo che casca per terra, magari col volto nella segatura, magari con ancora le cacche dei cavalli lì, e ha la forza di rialzarsi e di continuare la sua giornata quotidiana. Quindi sì, c'è bisogno di ridere e farlo sicuramente in maniera liberatoria, quindi anche l'intrattenimento leggero è benvenuto. Meglio se la risata è sempre accompagnata in qualche modo non troppo pesante, anche da delle riflessioni, no? E quindi che sia sempre anche non solo liberatoria, ma anche in qualche modo ci porti a riflettere sulla nostra condizione umana.
Carlo Mattetti, tra l'altro Serena ha introdotto uno dei grandi temi, no, del comico, che è anche quello della cattiveria. Lei che cosa ne pensa?
Ma allora, innanzitutto forse aveva davvero ragione Sigmund Freud quando diceva che con la sua teoria del sollievo legata alla risata, proprio parlando del circo, nel senso che, come l'esimio collega ha sottolineato, lì diciamo lo spettacolo è tutto un alternarsi di cose effettivamente che creano tensione, quindi vediamo persone che fanno cose pericolosissime, anche animali che sono spinti a fare cose che ce la faranno, non ce la faranno, eccetera, eccetera, e a un certo punto il clown serve forse proprio per rilasciare questa tensione. E poi appunto chi parla, appunto, chi ha cercato di esplorare le origini biologiche anche del riso, e sai, come tutte le attività, come tutte le cose che partono dal cervello, non è mai chiaro, il cervello è l'organo più misterioso della nostra biologia, è sempre ancora siamo sempre molto vicini alla filosofia, ancora più che alla scienza, però qual è il problema? Che il sollievo che viene dalla risata, c'è chi ritiene che sia collegato al concetto di superamento di un pericolo, e il pericolo ovviamente nell'antichità era un pericolo reale, mentre il pericolo che diciamo crea la comicità e l'umorismo è la soluzione praticamente di un indovinello cognitivo, cioè lo spettatore può non ridere in due casi: o perché non ha capito che c'è un indovinello cognitivo, quindi praticamente il comico non ha le stesse, non condivide gli stessi sentimenti, lo stesso background dei suoi spettatori, quindi non riesce a creare la situazione, quindi questa è una tragedia per il comico, o altre volte non riesce a creare nitidezza nel suo indovinello cognitivo e non viene risolto. E come diceva Max Sennett, se il pubblico rimane confuso non ride. Ok, questa era la grande massima, una delle massime della comicità. E quindi la risata, spesso, anzi, c'è chi ritiene che non sia neanche una prerogativa umana delle volte, cioè oltre che i primati, ma anche altri animali, forse sempre per questa teoria del sollievo, si vedono ridere, ok?
Molti e dunque fondamentali i motivi per cui noi abbiamo bisogno di ridere, e ancora c'è una parte di mistero in questo, e la ricerca continuerà a dirci delle cose in questo senso. Ma cerchiamo di continuare ad addentrarci nel terreno del comico, e lo farei con lei, Amatetti. Noi talvolta usiamo in maniera un po' indistinta, no, la parola comico per cercare di denotare o di catturare fenomeni che in realtà poi sono anche diversi tra loro. Infatti sì. Ci sono vari tipi di comicità e di umorismo, pensiamo soltanto al black humor oppure all'anti-humor o ancora alla commedia surreale. Ma come possiamo definire quindi, Amatetti, questo fenomeno tanto sfumato?
Ma allora, diciamo che bisogna innanzitutto fare una distinzione macro, cioè tra il genere comico e il genere umoristico. Il genere comico è la comicità che fa divertire e ridere in modo più immediato, più spontaneo, e qui a sua volta ci sono sia strategie di contenuto che di stile per generare la risata. La strategia di contenuto è il contrario, il contrasto o l'equivoco, l'imprevisto, l'esagerazione, no? Mentre le strategie di stile possono essere la battuta di spirito, il gioco di parole, la reticenza, no? Il non dire e lasciar pensare quello che invece deve essere detto, il nonsense. Mentre il genere umoristico fa sì divertire, però in realtà ha in sé anche la riflessione. È una riflessione che viene fatta sia su noi stessi che sulla natura umana, ma stia mostrando anche le strutture della società. E anche qui appunto ci sono varie strategie umoristiche. Abbiamo l'ironia, il sarcasmo, la parodia, fino ad arrivare alla satira. Ecco, diciamo che è tutto molto modulato, ok? E anche qui, tra ironia e sarcasmo, a proposito della cattiveria di cui parlava, l'ironia si intende il contrario, ad esempio, di quanto esplicitamente espresso, ed è assolutamente il meccanismo del sarcasmo, solo che il sarcasmo punta quasi più a offendere che a intrattenere, a proposito di cattiveria. E anche qui, arrivando alla satira, la satira che viene percepita più o meno come cattiva, però spesso è un giudizio che viene fatto dal destinatario della satira stessa.
E lo dicevamo poco fa nella nostra copertina, no? La questione è il tipo di relazione che si stabilisce con il potere e la risposta, esatto, che il potere intende dare a chi fa satira. Visto che, tra le altre cose, mi sembra sia emerso un aspetto, no? La comicità passa attraverso un linguaggio che spesso non ha nemmeno bisogno di parole, un linguaggio davvero primordiale, visto che si parlava di Steve Martin. Mi ricordo questa scena in un film nel quale lui, in una sorta di enfasi borghese rassicurante, saluta la famiglia in una casa perfetta, in un giardino perfetto, con una macchina perfetta, parte per il lavoro, sale sulla sua meravigliosa macchina puramente americana, tra siepine, pratine, fiorini, eccetera, parte, fa 3 metri, parcheggia e va al lavoro. Dopo appunto questa enfasi borghese straordinaria, con un saluto immenso, E tutto è lasciato ai gesti, è lasciato alle immagini, non ha bisogno di dire nulla. Serena, lei, come dicevamo, no, è un esperto della storia dello spettacolo circense all'interno di questo spazio così variegato della comicità. Come si colloca la comicità del clown? Quali sono le sue specificità?
Intanto mi permettete una piccola osservazione. Questa bella cosa di Steve Martin, io già è molto storicizzata e contestualizzata, fa ridere proprio perché, come ha detto lei, richiama la mentalità borghese o piccolo borghese dei nostri giorni, no? Evidentemente la stessa cosa in un altro contesto sociologico o storico non avrebbe fatto ridere. Invece, rispetto alla capacità di essere un linguaggio universale, dove quindi non serve neanche la parola, permettetemi di ricordare una battuta tra due personaggi clamorosi del Novecento, che sono Einstein e Chaplin. Praticamente Einstein dice a Chaplin, è una cosa vera questa, io l'apprezzo molto perché lei, senza dire niente, fa capire tutto e viene apprezzato da tutto il mondo per questo. E Chaplin le risponde: io invece apprezzo molto lei perché lei dice e non la capiscono e viene apprezzato molto per questo. Quindi ecco, questi due grandi colossi del pensiero del Novecento che ci ricordano che a volte veramente il gesto può essere universale. Al circo anche esistono veramente miriadi di modalità di comicità. Il clown può essere un clown acrobata, può essere un clown parlatore, può essere un clown musicale. È veramente sempre molto legato al tipo di spettacolo e al momento storico dove il clown si manifesta. Ci sono davvero tante tipologie. È affascinante ricordare come il circo, alla pari della letteratura, di altre forme di espressione della natura dell'uomo, sia diverso in diverse parti del mondo. Le spiego forse una cosa che è attuale. Nella ex Unione Sovietica, per esempio, i clown, anche il grande clown Oleg Popov, metteva in scena degli spettacoli, era una star del circo di Mosca ai tempi appunto dell'URSS SS, che raccontavano la storia di un contadinotto della campagna russa. Quindi in quel caso il clown era al servizio della propaganda politica del suo paese e faceva ridere quasi esclusivamente se tu eri completamente dentro a quella vita. Per contro, adesso esiste un gruppo di mimi ucraini che invece hanno deciso proprio di recuperare le tecniche di Marcel Marceau, del quale tra l'altro quest'anno ricorrono 100 anni, anzi al suo compleanno l'altro ieri, se non sbaglio, del grande Marcel Marceau. E quindi questi straordinari mimi ucraini riescono solo col linguaggio del corpo a far ridere su temi che sono più universali, che potrebbero essere capiti quasi in ogni parte del mondo, anche se la risata non è del tutto universale. Più universale è il virtuosismo fisico, ovvero un salto mortale provoca sempre lo stupore e l'applauso. La risata va quasi sempre contestualizzata.
Ma rimaniamo ancora un po' proprio sulla figura del clown. Amatetti, il cinema ha presto importato la figura del clown all'interno delle sue pellicole, all'interno dei suoi spazi. Pensiamo soltanto all'importanza di Buster Keaton e di Charlie Chaplin, appunto appena poc'anzi menzionata da Serena. Attori del cinema muto che hanno quindi caratteristiche sicuramente clownesche, come il trucco, no? E la mimica, che vengono ingigantiti e vengono enfatizzati. Ci può allora descrivere meglio la storia di questo incontro, quindi tra clown e cinema, e le potenzialità che questo incontro ha saputo sprigionare, Amatetti?
Ma guardi, le figure clownesche nel cinema sono veramente tante e diciamo hanno ereditato dai clown della storia, parliamo dagli egizi fino ad arrivare appunto al clown inglese ottocentesco, che è quello che poi ha fermato un po' l'iconografia del clown come lo conosciamo oggi, quello diciamo di McDonald's per intenderci. E qual era la loro caratteristica? Innanzitutto era l'immediata riconoscibilità, una riconoscibilità che ovviamente ciascuno costruiva con caratteristiche e dettagli propri. Quindi abbiamo la bombetta, i pantaloni larghi, che anche questi ricordano invece diciamo il clown più classico, o le scarpe rotte di Chaplin. Ma un clown può essere anche Jacques Tati. Jacques Tati era un clown nel senso che oltre ad avere appunto questa comicità dove diciamo la maestria registica si combinava al silenzio dei suoi gesti, ma anche qui era immediatamente riconoscibile con il suo impermeabile e il suo ombrello. Ma anche un clown può non affidarsi a, come dire, ammenicoli esterni, come può essere il vestiario o accessori, che diciamo poi potevano essere relegati nello sgabuzzino prima di tornarsene a casa. Ma c'è chi aveva caratteristiche clownesche che purtroppo non poteva togliersi, come poteva essere Marty Feldman, i cui occhi appunto sono anche questi, vanno a costruire una maschera. Ed è una maschera che sostanzialmente è anche una difesa per l'artista, nel senso che dietro questa maschera lui può condurre dei comportamenti che spesso non sono ammissibili se commessi uguali, identici, da chi questa maschera non viene indossata. Ed è una difesa, ad esempio, anche contro la censura, paradossalmente. Ricordiamo che i giullari, ad esempio, erano gli unici che potevano criticare il re. Provassero qualcuno che non era vestito da giullare a fare un'invettiva contro il re, ecco, non era raccomandabile per intenderci.
Amatetti, lei ha citato Marty Feldman, no? Noi lo conosciamo anche per la sua lunga frequentazione ad esempio con i Monty Python, e qui si pone, no, la questione dei limiti, perché i Monty Python in effetti si sono avvicinati molto con il loro tipo di comicità, il loro linguaggio, anche i luoghi dove facevano comicità, insomma a un certo punto erano intoccabili, ma quando sono arrivati alla BBC erano molto molto toccabili, eppure sono riusciti, no, cercando di spingere sempre più in là il loro limite. Ci sono dei limiti a ciò di cui si può ridere, a suo giudizio tutto è permesso in nome della comicità? Voglio dire, tornando all'attualità, Charlie Hebdo è un campo di battaglia.
Guarda, chiudo un velocissimamente il riferimento ai Monty Python. I Monty Python hanno avuto innanzitutto una grande fortuna perché per lanciare John Cleese, che ai tempi era il comico più noto del gruppo, gli hanno creato questa confezione dove lui comunque ha chiamato tutti gli amici suoi per creare questa trasmissione che era il Monty Python Flying Circus. E cosa succedeva? Che solo che gli hanno dato uno slot nel palinsesto televisivo di totale disinteresse per la BBC, e d'altra parte era a sua volta di totale disinteresse anche il genere comico in televisione allora. Quindi praticamente hanno vissuto 2 anni totalmente ignorati da tutta la dirigenza, e nel frattempo hanno avuto la fortuna di poter sperimentare qualunque cosa. Quindi siamo passati in 20 secondi da Benny Hill, quindi da quel tipo di comicità, anche qui slapstick, di cui abbiamo parlato, a questo gruppo di studenti di Oxford, di Cambridge, che portavano negli sketch la filosofia, eccetera, eccetera. Detto questo, quindi, dal momento che non tutti sono così fortunati come i Monty Python, che poi hanno visto comparire un dirigente della BBC dopo 2 anni, che però ormai loro erano talmente forti che non potevano neanche più dire niente. Per quanto riguarda i limiti di quello che può essere detto quando invece, come dire, il potere è ben allertato su ciò che puoi o non puoi fare, secondo me tutto deriva dal contesto. Ne abbiamo ampiamente parlato in un libro che abbiamo pubblicato un anno e mezzo fa, che si chiama, non so se si può dire, ma a questo punto, dato il contesto, diciamolo, che si chiama Che cazzo ridi, in maniera molto significativa, di Sergio Spaccavento, dove lui ha interrogato tutta una serie di utilizzatori, chiamiamoli così, di linguaggio umoristico, in ogni ambito, quindi sia nell'ambito dell'intrattenimento, ma sia anche nel mondo della pubblicità, della filosofia, di qualunque cosa, di qualunque ambito, proprio interrogandoli sul fatto se ci fossero, e quello mi sembra abbastanza chiaro, ma se dovessero esserci dei limiti alla libertà di satira nella fattispecie. E alla fine della fiera la posizione che io ritengo più equilibrata deriva dal fatto del contesto. È molto significativo, ad esempio, sono gli spettacoli di stand-up comedy che adesso vanno per la maggiore. Qual è il abbiamo anche organizzati noi come eventi, vi dicendo, il segreto è mettere sulla locandina, molto semplicemente, vietato ai minori di 18. Ma anche il solo pagare autorizza il comico ad essere libero. Cioè, se lo spettatore paga per entrare, paradossalmente si affida allo spettatore, poi può criticarlo, può non piacere lo spettacolo, tutto quello che vuoi, come dire, quello è poi la comicità, è la cosa più soggettiva dell'universo.
Io girerei
i limiti non ci sono più
e io girerei la stessa domanda a Serena. Allora, ci sono dei limiti a ciò di cui si può ridere? È davvero tutto permesso secondo lei in nome della comicità?
È molto interessante quello che ha detto anche il collega riguardo al contesto. Io credo che, soprattutto nella clownerie che più conosco, quella circense, anche se poi ormai la clownerie è tracimata dal circo ed è ovunque, credo che si possa ridere di tutto se si rimane su un piano universale. Il grande Marcel Marceau, di cui abbiamo detto poco fa che ricorrono i 100 anni quest'anno, in uno dei suoi numeri più esilaranti e più conosciuti, si lamentava della burocrazia, però non si riferiva alla burocrazia del suo ufficio comunale, della sua cittadina o a una particolare burocrazia, in generale alla burocrazia. Quindi, a mio parere, se si attacca al potere in quanto tale e non si fa riferimento a casi specifici, si può ridere di tutto. Ricordiamo che Fellini, nel suo film più importante in questo senso, che è I Clowns, un film che aveva realizzato inizialmente per la Rai, ma poi è stato anche trasmesso ovviamente nelle sale cinematografiche, il film che doveva essere un omaggio a clown finisce con la morte del clown, quindi è un film che ride dei clown, perché Fellini negli anni 70 diceva che i clown non erano più in grado di svolgere il loro compito nella società. Quindi è interessante, no? È come dire il rivoluzionario che alla fine diventa reazionario, ma tu puoi segnalare persino questo. Voglio solo aggiungere una cosa rispetto alla, se mi permettete in un secondo, rispetto al clown nel cinema. Io credo che non sia solo, ho molto apprezzato i commenti del collega sulla riconoscibilità, io credo che i clown nel cinema siano tutti quegli attori che hanno una personalità talmente forte, non solo necessariamente negli aspetti fisici o nel vestuario, ma anche nel tipo di comicità. Per esempio, io citerei il nostro Totò, Benigni o Jerry Lewis, che diventano proprio delle maschere. E io credo che sia questa la differenza tra un clown e un attore. L'attore, anche comico, recita. Il clown è. Quindi se tu vai a vedere un film di Totò, di Benigni o di Jerry Lewis, anche se il personaggio in quel momento interpreta una storia completamente differente fino al prigioniero ebreo in un campo di concentramento, ma è sempre quel personaggio lì. Il clown è così, diventa la propria maschera, e mentre l'attore la interpreta.
Allora, ci dobbiamo fermare qui perché abbiamo il notiziario fra pochissimi istanti di Jerry Lewis. Diceva tanto Neil Simon nella sua autobiografia: Jerry Lewis appariva in un modo, ma quando lavorava era una macchina da guerra, un calcolatore spietato. 12:58, 30 secondi, grazie a Francesca Rodesino che era in studio insieme a me per questo dibattito. Voglio ringraziare davvero i nostri ospiti Carlo Amatetti e Alessandro Serena, ci hanno aiutato, no, a fare un po' luce su un fenomeno fenomeno enorme che è quello della comicità, sul quale torneremo e vorremmo tornare più spesso. Ricordiamo che a Verso, all'Accademia Dimitri, è in corso, lo sarà fino al 25 marzo, una conferenza internazionale sul comico, fino a domani dunque, che sarà accompagnata da performance e show. Grazie ancora ai nostri ospiti, c'è qualche istante di musica, ma davvero pochi secondi, e poi spazio all'informazione.
Grazie a voi, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.